Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva del lago, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, Gesù salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei il figlio di Dio». Parola del Signore. Io vi invito a considerare con molta attenzione soprattutto la prima lettura di oggi e il Vangelo, perché vedete, ci offrono due immagini di Dio che sembrano in contrasto. Da una parte c'è Dio potente, forte, che spacca le pietre come un vento impetuoso, come un terremoto che sconvolge tutto. Dio che è potente come un incendio che brucia tutto, oppure che addirittura può camminare sulle acque e non affonda. È la potenza, la forza di Dio, incredibile come forza. Ebbene, noi cristiani questo concetto l'abbiamo un po' perso. Io lo ritrovo molto, per esempio, visto che qui ci sono molti musulmani, lo ritrovo presso di loro. Lo ritrovo in un modo un po' a volte pericoloso, perché se Dio è così potente ti annulla e ti distrugge, bisogna stare attenti. Infatti, vedete, nel mondo islamico ci sono delle cose che ci preoccupano, perché qualcuno in nome di Dio magari ti taglia la testa. Ma ti fa capire che con Dio non si scherza. Io quando vedo i nostri ragazzi, mi preoccupo sempre, quando vedo dei ragazzotti che hanno 15, 6, 7, 18 anni, bestemmiano così allegramente. Se quelli lì fossero in Afghanistan o in qualche parte dei paesi arabi, che te ha soppo, con Dio non si scherza. Ecco, questa maniera di scherzare con Dio, di non prenderlo sul serio, di non capire con chi abbiamo a che fare, non è molto bella, I nostri, a me è sempre insegnato nel catechismo da piccolo, che uno dei doni dello Spirito Santo, il settimo, quelli che si ricevono nella cresima, è il santo timor di Dio. E nel libro della Sapienza c'è scritto che l'inizio della sapienza è il timore del Signore. Noi dobbiamo recuperare da questo punto di vista, anche adesso, per esempio, con la storia di Covid, mica Covid, fatto che sì, va bene, si è pregato di più perché il Papa, non solo, guardavano in televisione, perché molti stando in casa hanno recitato il rosario, ma se notate la gente che è tornata in chiesa è molta di meno. C'è qualcosa che non va. Abbiamo perso il senso della grandezza divina. L'abbiamo perso. Dobbiamo impararlo un po' dai musulmani. E qui difatti nella prima lettura e nel Vangelo si dice delle cose interessanti, vediamo brevemente di capire. Primo, quando Elia va sul monte, che era stato già quello di Mosè, il Sinai, va in cima, Dio gli appare. La prima apparizione di Dio è un uragano spaventoso che spacca su persino le pietre. La seconda apparizione di Dio è un terremoto che scuote tutto il monte. La terza apparizione di Dio è un incendio che brucia tutto. Nel Vangelo c'è un'ultima apparizione di Dio, Dio che cammina sulle acque in tempesta e non affonda, Gesù. Provate a guardare, vi viene in mente qualcosa? Il vento, cioè l'aria. Secondo, il monte, cioè la terra. Il fuoco è il fuoco. E l'acqua, aria, terra, fuoco, acqua. I quattro elementi del mondo. Chi ha fatto un po' di filosofia li trova nella filosofia antica. Vuol dire che Dio è più potente di tutto. È incredibilmente grande. Niente lo può vincere. Il che ci suggerisce il rispetto. Però c'è una seconda cosa bellissima. Quando finalmente Dio che si avvicina a Elia sul monte, man mano si avvicina, alla fine arriva da Elia e lo avvolge, stupendo, come brezza leggera. Fa caldo, arriva su sta brezza bella fresca e lo avvolge e lo fa star bene. Cos'è Dio? È il fuoco, è il terremoto, è il vento, è l'acqua travolgente o è la brezza leggera? È tutte e due le cose. È la potenza incredibile che quando però si avvicina a te ti abbraccia come una brezza leggera. Ti fa star bene. Non ti umilia, non ti travolge, ti abbraccia. E quando tu cammini sulle acque, perché nella vita ti può capitare, lo vedremo poi, di attraversare il mare della vita e di rischiare di affondare, cosa fa lui? Cammina accanto a te sulle acque e ti tiene a galla. Ti tiene a galla. Questa cosa qua ci dice una cosa che vale anche, per esempio, tra di voi, nelle famiglie. Io ho notato una cosa qui dentro, che per aiutare veramente, ascoltatemi bene quello che vi dico, per aiutare veramente le persone che sto aiutando, la prima cosa da fare, sapete qual è? Che loro non perdano il rispetto di me. Se non mi rispettano non riesco più ad aiutarli, ma anche fra coniugi è così, Sapete oggi cosa succede? Perché molti matrimoni saltano? Perché il marito e la moglie non si rispettano più. Magari si amano, ma non si rispettano. Sapete cosa vuol dire rispettarsi? Tenere le distanze. Una volta lo esprimevano dandosi del voi, non gridando di fronte ai figli. Troppa confidenza anche nell'amore fa perdere l'educazione, la creanza, dicevano una volta. Quello che vale con Dio vale anche fra di noi. La prima cosa che voi dovete chiedere alle persone che amate, i vostri figli, è che vi rispettino. E rispettare vuol dire tenere le giuste distanze. per poter vedere l'altro, riconoscerlo e poter intercambiare con lui. Perciò la fede è, da una parte, il santo timor di Dio, dall'altra parte, l'incredibile confidenza e affetto verso Dio. Il timore e l'affetto. Il timore che ti impedisce di mancargli di rispetto. Io ho visto molte volte, e mi dispiace molto, è gente che veniva in chiesa, ha subito un lutto, basta, arrabbiato con Dio, ma dice, ma perché? Perché ti arrabbi con Dio? Mi ha portato via mio marito. Ti ha portato via tuo marito Dio? E perché te l'ha portato via? Scusa, Dio non fa morire. Ma questo punto è su cos'è? Sono fuori di testa. Non sappiamo più neanche chi è Dio. Leggete il libro della Sapienza. Dio non ha creato la morte. Dio non ha creato la morte. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. E allora vedete, quello che ci dice, la prima cosa che ci dice questo stupendo Vangelo, questo bellissimo Vangelo, è la prima lettura, ancora più bella, è proprio di sapere con chi hai a che fare. Sapere con chi hai a che fare. Prima cosa. E la seconda cosa qual è? Il secondo messaggio che ci viene da questo Vangelo, bellissimo, lo ripeto ancora una volta, bellissimo, qual è? Ricordatevelo però, genitori, che la vita assomiglia a una traversata. Avete presente uno dei primi poemi epici che tutti abbiamo studiato a scuola? Uno dei primi, l'Odissea, che dice quando Ulisse torna a casa a Itaca, attraverso tutte le avventure per mare, la vita è così, La vita è un'avventura piena di insidie, è bella, ma è anche pericolosa, è anche insidiosa. Guarda che dovrai affrontare la traversata del lago. Secondo, la dovrai affrontare di notte. Terzo, la dovrai affrontare nella tempesta. Quarto, dovrai affrontarla rischiando di affondare. Ma due le cose importanti sono a questo punto, che dice il Vangelo. La barca di chi è? Di Gesù. E se è di Gesù, non affonda. Non affonda. A me ha sempre colpito la storia del Titanic, chiamatelo come volete, questo incredibile transatlantico costruito come prodigio della tecnica che nessuno, c'è scritto così, è una targhetta, nessuno, neanche Dio potrà affondarlo. Viaggio inaugurale, primo viaggio a fondo. Il mondo d'oggi è un Titanic. La Chiesa è una barchetta piena di buchi. Solo che il Titanic affonda e la barchetta non affonda. Non affonda, sta a galla. Anche se sembra che debba affondare tutti i momenti. Perché? Perché vicino a lei cammina chi? Gesù. E come cammina Gesù sulle acque? Tempo fa ho letto, seguitemi ancora un minuto e tiriamo le conclusioni. Ho letto un libro molto bello di un prete francese, ammalato di cancro, che poi è morto anche in seguito. Prima di morire ha scritto questo libro, bellissimo. E l'ha intitolato Camminare sulle acque profonde. Camminare come Pietro sulle acque profonde. Arriva il momento che Gesù ti dice esci dalla barca e seguimi sull'acqua. Ce la fai? Ci credi? È rischioso? Ma se c'è lui ti terrà su. non sprofonderai. Ecco il significato della festa, del Vangelo di oggi. Guarda chi ti dice di camminare sulle acque profonde. E lui che prete diceva: ho camminato sulle acque profonde e non sono sprofondato. Ce l'ha fatta. Ecco, il problema è che nella vita puoi affrontare di tutto, ma chiediti: che barca hai scelto? Hai scelto il Titanic, come dicono gli americani, o hai scelto la barchetta? Guarda che prima è molto comodo, molto bello, ma va a fondo. La seconda no. Secondo, chi cammina accanto a te nella tua vita? Chi ti tiene su? Chieditelo. È quello potente, talmente potente, che domina tutto, ma è anche talmente dolce che è sempre lì ad accoglierti? Ecco, Dio è così. È l'uomo, è la realtà, la persona più potente che esista, ma è anche la più dolce, la più buona, la più vicina, la più clemente, la più capace di perdonare. Proviamo a cercare di capire chi abbiamo scelto come compagno di viaggio nella nostra vita.